redigio.it e la storia continua. Tutto sui bravi monaci. Le penitenze e il primo pasto. La colpa ammessa o dimostrata, se è grave, comporterà una punizione per il colpevole, e questi si presenterà a capitolo scalzo, a torso nudo, con la cocolla sul braccio sinistro, la camicia annodata intorno al corpo per le maniche. Gli depongono nella mano destra un fascio di verghe ed egli entra nella sala capitolare preceduto da un confratello designato all'uopo. Si prosterna davanti all'abate e chiede perdono. Obbedisce all'ordine di rialzarsi e sedersi a terra e riceve un numero di frustate decretato dall'abate, 39 al massimo, perché San Paolo, punito per essersi convertito al Cristo dai compatrioti giudaici, ne aveva ricevute 40 soltanto. Per la verità, in 5 rate. Dopo essersi rivestito, il monaco colpevole si prosterna di nuovo davanti al capo, poi, a testa bassa, il cappuccio calato sugli occhi, ritorna al posto assegnatogli, dove rimarrà per la durata della pena, allontanandosi solo per le funzioni, che seguirà dalla porta della chiesa incappucciato, scoprendosi però e prostrando il viso a terra al momento del Kyrie eleison fino alla fine dell'ora. Anche per la messa non potrà entrare in chiesa, né avrà diritto a comunicarsi, a ricevere il bacio della pace, a baciare come gli altri monaci il Vangelo, a cantare o recitare dal suo posto assieme agli altri. Il suo cibo non verrà benedetto, non gli verrà consentito di servire in cucina, e quando finalmente l'abate gli avrà fatto la grazia, riceverà ancora un altro colpo di verga prima di riprendere il proprio posto fra i confratelli. Il luogo di detenzione dei monaci condannati doveva essere la prigione, vale a dire nell'undicesimo secolo regolarmente, una fossa in cui si scendeva attraverso una scala, priva di porte o di finestra. Oltre al sinistro soggiorno potevano anche esserci i ferri alle caviglie o una specie di gogna al collo. Il termine che ricorre nei testi, bojae, non consente di stabilire precisamente di che cosa si trattasse. Come si vede, le sedute del capitolo non sempre mancavano di qualche elemento pittoresco, piuttosto crudele. Dopo il capitolo segue l'ora terza, che corrisponde alle 9. Il primo pasto. C'è ancora un po' di tempo per dedicarsi ai vari lavori, in attesa che un quarto d'ora circa prima di mezzogiorno, l'ora sesta, suoni il segnale del primo pasto, il prandium, cioè il pranzo. I monaci si affrettano verso il refettorio, vi si lavano le mani, si sistemano i loro posti e attendono in piedi che arrivi l'abate o il suo supplente a presiedere, come di dovere, la tavola. Egli pronuncia la benedizione, rinnovandola ad ogni piatto. Impartisce al monaco specificatamente addetto a tale funzione l'ordine di avviare la lettura. Vita di un santo o un altro testo di devozione, e soltanto allora si potrà cominciare a mangiare, e si dovrà smettere quando l'abate farà tacere il monaco che legge. Naturalmente è di rigore il silenzio. Il menù comporta due piatti, uno di fave o piselli, uno di legumi verdi, cavolo, lattughe, insalate varie. La domenica, il martedì, il giovedì e il sabato, ogni monaco si vede servire in aggiunta 5 uova o qualche volta una porzione di formaggio cotto, la cosiddetta generale. Gli altri 3 giorni della settimana si distribuiva una pietanza che andava suddivisa ogni due monaci e che consisteva in una libra di formaggio molle e mezza di formaggio duro, più quattro uova, cioè due sole a testa, anziché cinque. La domenica e il giovedì, la generale, si arricchiva di pesci, se era possibile procurarsene, mai di carne, tranne per i malati degenti in infermeria. A ciascuno veniva consegnata la razione quotidiana di pane in ragione, parrebbe, di una libra a testa. Idem per il vino, la cui razione singola era di 30 centilitri, ma veniva distribuita in recipienti dette giuste, che ne contenevano il doppio. Due monaci, dunque, dovevano a turno intingervi le labbra. Ed estate vi si restava, se si restava un po' di vino, andava a caderci le mosche. Piuttosto sgradevole, ma i religiosi Cluny dovettero attendere fino al XII secolo per ottenere un bicchiere ciascuno. Una consolazione l'avevano dai supplenti, chiamati vino di carità, che venivano loro assegnati fuori pasto nei giorni in cui le funzioni erano particolarmente lunghe e snervanti, soprattutto il Venerdì Santo. Il vino, notoriamente, magari a torto, passava per un tonificante. Ben riconfortati, dunque, come indica il nome stesso del refettorio, i nostri monaci si trasferivano in chiesa a cantare l'ora sesta. Dopodiché, in certi giorni, potranno recarsi nel chiostro o nell'auditorium, una stanza adiacente alla cucina, per scambiare a gruppi e non a due qualche parola. Potranno poi riprendere ogni tanto dopo aver cantato le none. A calar del sole abbiamo i vespri, quattro salmi, una lezione ripresa da un'epistola di San Paolo, l'Ambrosianum, il cantico del Vangelo, la litania seguita dall'orazione domenicale, il Pater. www.redigio.it e la storia continua.